La bellezza di questo racconto credo che stia nella sua simbolicità, cioè la sua capacità davvero di riassumere tutto. E la comunità cristiana che ha scritto, lo capite che per scrivere cose così bisogna celebrare in una certa maniera, bisogna vivere in una certa maniera, bisogna pregare in una certa maniera, no? Questi testi sono impressionanti, per come sono scritti quasi contemplando, no? Perché mica penseremo appunto che il Signore ha scritto, qui era della gente come noi che hanno scritto ste robe, E appunto la comunità cristiana che ha scritto questo testo, lo sappiamo, capitolo 21 di Giovanni, l'ha scritto proprio con un intento di riassunto. Cioè questo racconto dell'apparizione del risorto sul lago la terza volta, come qui è detto, non è solo un episodio, ma ha la pretesa di essere un epilogo, una conclusione, e non solo del Vangelo di Giovanni. E qui sarebbe facile far vedere tutti i riferimenti a tutti gli altri tre Vangeli anche. Ma questo è un epilogo dell'insieme dei quattro Vangeli. Una sorta di ripresa di tutta la vicenda di Gesù e dei discepoli alla luce della Pasqua. E questo ne fa la sua importanza, la sua grande importanza, perché è un tentativo di esprimere in qualche maniera la struttura dell'esperienza del discepolo. Cioè, invece di fare un corso di teologia per dire chi è il cristiano, questa comunità ha scritto questo racconto, no? Il quale quindi dice un po' cos'è la fede del discepolo e perciò qual è l'esperienza di ogni figlio di Dio, no? Cioè di ogni uomo che effettivamente ascolti la parola di Dio e quindi nel cuore sia discepolo, appunto, sia figlio. E la struttura che qui appare dell'esperienza del discepolo è l'esperienza della fede come la ripresa della propria vita, ricordate Emmaus, no? La ripresa della propria vita alla luce della Pasqua. Cioè ricomprendere, riprendere in mano la propria esistenza e ricapirla adesso, alla luce dell'esistenza di Gesù e soprattutto della sua morte e resurrezione. E quindi il discepolo, la comunità che ha scritto, vede la chiamata e la promessa. Per esempio la lista dei discepoli che qui c'è è la stessa lista che c'è all'inizio del capitolo 1 di Giovanni. Cioè è come se in qualche maniera questo racconto tornasse a raccontare com'è partito il Vangelo, ma stavolta alla luce della Pasqua. Cioè quando erano stati chiamati sul lago non avevano capito appunto, gli erano andati dietro, qualcosa avevano intuito, adesso capiscono e raccontano appunto. Quindi la chiamata e la promessa e poi tutto il cammino con Gesù, dietro a Gesù, visto come una traversata del mare in cui cresce la paura di non prendere nulla. E si propone invece la fecondità della fede. Vedete come capiscono quelle traversate in cui discutevano con Gesù, in cui lui si era addormentato, avevano avuto paura, la rileggono appunto. La chiamata, la promessa, la traversata, la paura o la fede appunto. E il mare di cui si dice qui, certo è il lago di Galilea, il laghetto di Galilea, ma è il mare dell'Esodo, dell'Egitto. Il mare della creazione, della morte attraverso la quale è passato Cristo, è in qualche maniera il battesimo in maniera evidente, no? C'è una comunità che si trova a fare i battesimi e rilegge tutta la storia, appunto, alla luce della Pasqua di Gesù e la sua esperienza. Racconta in questa maniera perché ha visto sta roba. Quindi la chiamata, la promessa, la traversata, paura o fede, il banchetto eucaristico che il risorto prepara sulla riva. E anche questo è la moltiplicazione dei pani, appunto, alla folla che ascolta la parola di Gesù come un annuncio del regno, come la proclamazione delle beatitudini ai poveri. Cioè adesso capiscono perché Gesù aveva dato da mangiare a questa povera gente, consolandola nella fatica di vivere, capiscono. Questa è la manna del deserto, la parola di Dio, che nutre l'attraversamento della prova. Ed è la cena di Gesù che la sera prima di morire lascia in testamento, ed è il desiderio di Dio di mangiare con tutti gli uomini, espresso dalla creazione nel racconto dell'inizio, e in qualche maniera esprime il desiderio di Dio del compimento escatologico, il regno di Dio è simile a un banchetto, eccetera, eccetera. E i discepoli, in questa comprensione della Pasqua di Cristo, al centro della storia di ogni uomo, perché è questo, questa. I discepoli appaiono come quei poveri uomini destinatari di questa notizia, di questo Vangelo, che sono stati toccati dalla chiamata, l'hanno seguita con un iniziale entusiasmo, poi hanno avuto paura, hanno dubitato, non hanno capito, non ci hanno creduto, hanno tradito. Ed ora il risorto li perdona. Rinnova loro la promessa, l'indefettibile volontà di stare con loro. Continua a intonare per l'uomo il canto d'amore. Mi ami tu, per tre volte, come per tre volte aveva rinnegato Pietro. Ed è proprio questo perdono, è proprio questo persistere della promessa dell'amore oltre la morte, oltre il nostro peccato, che incomincia a far capire, incomincia a far rileggere dal punto di vista della grazia la nostra storia fin dall'inizio. Questo racconto dunque è la ripresa di tutta la vicenda evangelica dei discepoli e di tutta la vicenda dell'uomo, da Adamo all'ultimo degli uomini. L'Adamo che Cristo va agli inferi a liberare nella Pasqua è l'uomo della creazione e della resurrezione della carne, che apre e chiude il simbolo della fede. Non so se non vi sentite un po' presi da questa roba qui. No. Cioè questa gente qui ha toccato in Gesù questo progetto totale di Dio, hai capito? Questa gloria dell'uomo portato dentro sta roba qui. E la vicenda dei discepoli illumina la vicenda dell'uomo, la vicenda di una creatura, questa scintilla di luce nelle tenebre o nella carne, chiamato dalla parola di Dio, dal figlio che Dio manda nel mondo per l'uomo, a salvare l'uomo, chiamato dal paese di schiavitù e perciò alla libertà, questo è l'uomo. E questa scintilla di carne, chiamata a farsi un cuore, a diventare libero appunto, liberato dall'Egitto appunto, no? Attraversare il cammino del deserto, della prova e del lago in tempesta, verso la terra promessa dove scorre latte e miele, il cui viaggio è sostenuto continuamente dal dono della parola e della manna, del cibo della parola. Dal Vangelo di Gesù e dalla sua Eucaristia, la manna di Gesù, appunto, no? Il pane di viaggio che è la parola di Dio, appunto. Tutto questo è detto in questo racconto di Giovanni 21, che come vedete raccoglie, ma questa sarebbe la maniera, certo dipende anche da come è scritto, qui è scritto proprio bene, secondo me, alcune volte è più faticoso. Ma qui è scritto talmente bene che un pezzo di scrittura dice di tutta la scrittura. Non bisognerebbe mai leggere un pezzo di Vangelo se non tutta la scrittura insieme. E non bisognerebbe mai leggere la scrittura se non come parabola del mistero di Dio sull'uomo, di tutta la vicenda umana, quindi, no? Ma qui viene fatto. Questo è detto nel racconto che raccoglie la logica di tutta la scrittura, l'esperienza e la fede dei discepoli, racconto degli atti del Vangelo, che ricomprendono nella vicenda di Gesù, in cui culmina tutta la rivelazione di Dio, il senso della vita dell'uomo. E questo è il senso della predicazione degli atti, vi do una buona notizia, fratelli, che voi non sapete, e cioè che Dio, eccetera, eccetera. No. La vicenda di Gesù in cui culmina il senso della vita dell'uomo, tutta la parabola della vicenda umana agli occhi di Dio e della sua parola, da principio e si capisce come mai questi testi siano intrisi dell'Esodo, intrisi di Genesi e della fine, l'Apocalisse, la seconda lettura che abbiamo letto. Cioè, vedete, i tre pezzi di lettura che abbiamo letto in realtà strutturano tutto questo complesso simbolico che è la storia della salvezza, no? Che è il discorso totale, il testamento, appunto, vecchio e nuovo, il testamento, il discorso totale che Dio rivolge agli uomini, che Dio ha rivolto agli uomini. Tutto questo quindi è detto nel testo e nella logica della scrittura, ma è detto anche, e questa è l'ulteriore sorpresa, appunto, no? Ma è detto anche nel testo e nella logica della mia vita e della storia che il Signore continua a vivere con noi. Facciamo un piccolissimo esempio, ma io credo che ciascuno di noi potrebbe alzarsi e venire a sto punto a raccontare di sé. Come interpretato da questo racconto, no? Questa è la verità cristiana. Il fatto che la storia di uno è la verità di tutti. In questi casi, in qualche maniera, mi pare, si verifica, cioè è verificabile, è quasi evidente, no? E addirittura lo si può, in qualche maniera, verificare anche nella storia di una piccola comunità parrocchiale e in ciò che sta facendo in questi giorni, in queste domeniche. Cioè è un racconto che può illuminare anche la Pasqua che 2000 anni dopo una piccola comunità parrocchiale sta celebrando. E può illuminare anche gli umili itinerari di iniziazione che stiamo vivendo. Anche le prime comunioni che domani viviamo con una 60ina di ragazzi, no? Proviamo un po', perché con loro poi bisognerà colpire qualche momento soltanto. Noi, avendo già fatto un bel pezzo di strada, in qualche maniera un po' di sintesi le vediamo, no? Dopo, quando glieli comunichiamo, li facciamo dormire, perché come i nostri figli non se ne frega niente delle esperienze che abbiamo fatto noi, no? Loro fanno giustamente il loro pezzettino alla volta. Poi con i loro figli proveranno anche loro a far così, a non riuscire a trasmettergli l'esperienza. E però qualcosa si trasmette, si vede. Allora, questi bambini, questi ragazzi, sono tra i fortunati dell'avventura. E anche questo noi lo perdiamo spesso di vista. Sono stati chiamati e la loro traversata dura solo da 7-8 anni. Eppure sono già a una tappa significativa, quella che noi chiamiamo pomposamente l'età della ragione, no? Cioè dalla capacità in qualche maniera di capire un po' la faccenda, di comprendere, di una comprensione iniziale del tragitto di questo viaggio, del senso che ha questo viaggio, una prima sintesi. L'età della ragione è questa, no? L'età della latenza, dopo le turbolenti costruzioni antropologiche dei primi 5-6 anni di vita, no? Lo vedevamo raccontando come fa Dio a creare l'uomo, educare l'uomo. E c'è questa sintesi prima delle grandi costruzioni antropologiche, il balzo nella vita e lo stupore, di cui stanno ancora sfruttando gli effetti, no? La riconoscenza, appunto. La ripetuta tenerezza nei loro confronti. Sono 7-8 anni che ci sono delle persone che gli stanno addosso, che gli fanno tutto, appunto. E in qualche maniera il suscitamento in loro della fede, della riconoscenza. E poi la legge della realtà, la legge, le regole, il senso della responsabilità, la socializzazione, la fraternità, la terra. La terra, e la terra promessa di cui hanno già l'idea, appunto, di cui sognano continuamente, no? E hanno già sperimentato anche loro più volte la paura, il buio, la fragilità e la prova, il rifiuto e l'abbandono, l'ostilità e la minaccia. Alcuni sono anche rimasti schiacciati nella ressa o nelle vicende casuali della marcia. In questi bambini ci sono già tutte delle storie, anche delle storie crudeli, anche delle storie sfortunate, ci sono già delle cose pesanti nella loro piccola storia. La prima comunione in una comunità cristiana è per loro una conferma della promessa, un invito al grande banchetto di comunione e di fraternità. In questo incontro un po' speciale, di una certa conoscenza e amicizia con Gesù. Questa è la prima comunione, vi pare, no? E questo è commovente. E la commozione non diminuisce dalla previsione realistica che viene dalla nostra esperienza, no? Esperienza sugli altri, anzitutto su noi, no? Cioè anche loro faranno come noi, come Adamo. Sfiduceranno la promessa. Peccato originale, che noi abbiamo detto non c'è più, no, non parlate più di peccato originale nel battesimo. Poi riviene, no? Anche loro sfiduceranno la promessa, come Mosè e il popolo nel deserto. Saranno preda della mormorazione. E come discepoli di Gesù non capiranno e si allontaneranno. Li vediamo già questi nostri ragazzi perdersi, virgolette, in un'estenuante ricerca di identità e di rassicurazione, in questa adolescenza interminabile in cui non gliene frega più niente, se non di se stessi, no? Se non di essere rassicurati. E poi facilmente succederà come a noi, che quando ce la faranno a sistemarsi nella società li vedremo testa bassa buttarsi dentro, ottenere risultati, avanzare magari pieni di boria, di orgoglio e disperdersi in queste città dai palazzi alti, le vie come un labirinto. E poi anche a loro crescerà dentro come una lama sottile quando arriva l'età matura, quella in cui si rischia di non credere più a niente, quella in cui si diventa tutti materialisti. Succederà anche a loro di sentire come una lama la paura, una tentazione, quella di non aver pescato nulla, di aver perso la strada nella notte, di aver sotto la zattera l'abisso che li inghiottirà. E poi spero, ma lo dico perché spero anzitutto per me, lo dico francamente, come spero per i miei amici, per chi ha la mia età o ne ha di più, spero che succeda dopo l'età forte, nella luce del tramonto o dell'alba. Non si sa mai qui la differenza precisa. Sulle acque calme, il senso del mistero, il ricordo e il riconoscimento a ritroso della chiamata, delle promesse, della prova, della tentazione e dell'attesa dell'incontro, e il rivelarsi dopo tutti i fantasmi immaginari dei tuoi desideri, il rivelarsi umile e tenace di una presenza e di un perdono mai venuti meno. E allora, speriamo, sarà come l'annunciarsi di un'alba. E questo è il momento di lasciare i bagagli, di svestirsi nella nudità di Pietro e di Adamo e di sentire il fruscio di Dio, il Dio che ci ha vestiti all'inizio e ci cinge ora per il passaggio. Quando eri giovane ti vestivi da solo, ma adesso qualcuno ti prenderà in braccio e ti porterà dove tu non vuoi. Mi ami. Il risorto cinge Pietro e ogni uomo e lo fa passare nella morte come per la porta di un recinto. Ora l'uomo è diventato pastore. Non prima, quando diceva io faccio, io ti seguo, io ci sarò, no. Adesso Pietro diventa pastore e ogni uomo diventa pastore, ora che ha capito cosa fa il vero pastore. E qual era quindi il senso del viaggio? Era quello di dare la vita. Il Vangelo quindi è un invito a lasciarsi prendere in braccio e lasciarci deporre sull'altra riva. E succederà che guardando indietro a quello splendido, bizzarro viaggio che abbiamo compiuto, diremo, siamo arrivati, presente, quello che Adamo appunto ha rifiutato di dire. Quando il Signore lo cercava, lui si nascondeva dietro l'albero. Lo diremo alla fine, presente,